Oggi pomeriggio avremo la piacere di dare spazio al mio carissimo amico Robertone con il barbone, e che lui ci condividerà qualche cosa da fare. Dai, Roberto, condividerci qualcosa. Roberto è un carissimo amico, lui posterà in una comunità appena aperta da poco a Pianura, che è un quartiere in realtà, un quartiere di Napoli, e veramente stanno vedendo cose belle di questa opera, attraverso questa opera, in maniera particolare proprio anche con il sociale. Sono molto attivi nel quartiere, con i bambini, con il doposcuola, con il banco alimentare, visita delle case, stanno veramente conquistando tanti cuori che stanno vedendo non solo la parola, non solo il Vangelo in parole, ma a fatti meravigliosi e concreti. Quindi è una gioia e un onore poter dare spazio agli artisti che ci conosciamo.
La pancia è colpa mia, la barba è colpa di mia moglie, non me la accorci, la pancia è colpa mia.
Ovviamente riuscire a portare un messaggio dopo tutte quelle cose che abbiamo sentito fino ad oggi, quelle meravigliose rivelazioni, no? Diventava abbastanza complicato non ripetere. Però, come diceva l'avvocato, quello che c'è nel cuore di mia moglie è quello di far vedere Cristo più che predicare. Noi crediamo che per tanti anni abbiamo lavorato per prendere le persone attraverso un volantino, le cellule e quant'altro. Oggi invece crediamo che attraverso l'amore, attraverso l'azione nei confronti delle persone, noi ci stiamo trovando le persone che vengono da sole in chiesa, e soprattutto attraverso quello che è un messaggio che nella mia vita è completamente cambiato, che è passato da un messaggio legalista a un messaggio completamente di grazia. E io stamattina proprio volevo proprio condividere quello che secondo me è uno dei più belli, se non il più bello incontro che ci sia nella scrittura, fra un mondo di giudizio, un mondo legalista, e la grazia in persona che è Cristo Gesù. Poi dopo vedremo un attimo come questo avvenimento che c'è stato si può ampliare nella vita quotidiana. Quindi vorrei aprire con voi le scritture in Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dal primo versetto. Ci siete? Sì.
Facile, non ragione.
E Gesù se ne andò al Monte degli Ulivi. Ma sul far del giorno tornò di nuovo nel tempio, e tutto il popolo venne da lui, ed egli postosi a sedere e ammaestrava. Allora i farisei iscritti gli condussero una donna sorpresa in un tempio, e postola nel mezzo, dissero a Gesù: Maestro, questa donna è stata sorpresa nel fatto mentre commetteva adulterio. Ora la legge di Mosè ci ha comandato di lapidare la donna, ma tu che ne dici? O diceva questo per metterlo alla prova e per avere di chi accusarlo? Ma Gesù di nato si scriveva con dito in terra, e come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Poi di nato si di nuovo scriveva in terra. Quindi allora, unito ciò, convinti della coscienza, se ne andavano uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù dunque, alzandosi e non vedendo altri che la donna, le disse: donna, tu ne sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannato? Ed ella rispose: nessuno, Signore. Gesù allora le disse: neppure io ti condanno, va e non peccare più. Molte persone, credo che capiti un po' a tutti quanti, ci accusano oppure tendono a dire che la grazia sia qualcosa che scusi, che permetta di fare quello che vogliamo. Perché veniamo tutti quanti da insegnamenti dove ogni passo che facciamo, ogni vestito che indossiamo, ogni cibo che mangiamo, c'è qualcuno che è pronto a dire: sei puro, non è giusto, Dio non vuole. E questo è quello che succede a questa donna. A parte che la curiosità che mi domando è: come sono riusciti questi farisei e scribi a trovare una donna in adulterio proprio per portarla davanti a Gesù? L'adulterio era per gli ebrei, ed è per gli ebrei una delle cose più abominevoli davanti agli occhi di Dio. Hanno portato davanti a Dio una situazione che secondo loro era inattaccabile. Secondo loro hanno portato davanti agli occhi di Dio una persona che non poteva essere salvata, non poteva essere
assolutamente tirata fuori dalla situazione in cui era, perché il suo destino era la lapidazione. Non c'era speranza per questa donna. E vanno da Gesù e gli dicono tranquillamente: la legge dice così, così, così. E io mi immagino con quel sorrisetto che dicono vicino a Gesù: tu che ne dici? O meglio, gli dicono: adesso come la mettiamo con tutte le tue parole di compassione, con tutte le tue parole d'amore, con tutte le tue parole di perdono, con tutte le tue parole di speranza per tutti? Ti abbiamo incastrato. E la cosa meravigliosa è che davanti a questa cosa che gli dicono, Gesù parla. Una cosa che ho imparato è che tutte le volte che ci accusano, ci attaccano in maniera violenta, il silenzio è una delle migliori reazioni. Perché il silenzio brucia la contesa, mette dubbi nell'avversario che ci attacca se veramente quello che lui crede di essere così forte lo sia realmente, e soprattutto c'è il tempo di pensare. E Gesù comincia a scrivere per terra. Teologi si sono praticamente uccisi per capire che cosa stesse scrivendo Gesù per terra, ma a noi ci interessa ben poco. Ma quello che ci interessa è quello che dice subito dopo aver scritto. Dice: allora udito di ciò e convinti, no scusate, chi di voi senza peccato scagli per primo la pietra contro di lui. Gesù in maniera molto molto elegante riesce a mettere insieme la legge e la grazia, non annullando né la legge né la grazia. Gesù non è venuto ad annullare la legge, ma è venuto ad adempiere la legge. Giusto? E dice vicino a questi signori: avete ragione, questa donna è una adulteria. La dobbiamo lapidare. Per questa donna non ho possibilità di darvi nessuna speranza. Ma una cosa ve la dico: chi è senza peccato diventi il giudice di questa donna. Gesù non ha mai condannato la legge. Gesù ha condannato la condanna che porta la legge.
Amen.
Gesù ha detto: voi potete fare, avete ragione, è giusto quello che voi pensate. Ma chi di voi è all'altezza? Chi di voi può permettersi di essere il boia di questa donna? Chi di voi può permettersi di prendere la pietra e tirare? Lo faccio. Per la legge, i primi a dover tirare la pietra dovevano essere i testimoni oculari che avevano colto questa donna, perché funzionava così. Successivamente potevano esserci quelli che si volevano vendicare sostanzialmente di questo torto subito. Poi veniva il resto, che era lì solamente a volte per divertirsi a tirare le pietre. Piano piano, io immagino che in questo silenzio si comincia a sentire: queste pietre che cadono a terra una dopo l'altra, le accuse di questa donna ad una cadevano.
Amen.
Perché l'avvocato degli avvocati ancora una volta è riuscito a smontare tutto. E questi uomini se ne vanno con la coda fra le gambe. Ma quello che interessa ancora di più a noi è questa donna, capire un attimo il sentimento di questa donna. Questa donna viene trovata in adulterio. La donna sempre ebrea conosce tranquillamente la legge. Mio figlio è sempre d'accordo con me quando me lo conosce, mi fa i sottotitoli per i bambini, credo, questo. E questa donna a un certo punto viene scoperta in adulterio, presa dai farisei e dagli scribi che non avevano pietà per nessuno, trascinata davanti a Gesù. Questa donna aveva bisogno di speranza. Questa donna stava probabilmente chiedendo a Dio solamente di avere una morte rapida, chiedendo a Dio probabilmente di avere una bella pietra diretta in un posto fatale e sentire poco dolore, perché questa donna non aveva speranza. Arriva lì e trova quest'uomo di cui tutti gli avevano parlato. Quest'uomo che aveva aiutato, aveva sanato ciechi, aveva guarito zoppi, quest'uomo che ha cambiato la vita di persone, ricordate quel cieco nato che dice io niente so, so che prima non vedevo ma adesso ci interessa, non mi interessa. E al momento in cui questi farisei dicono a Gesù tu che ne pensi, Gesù resta in silenzio. Io credo che in quel momento a questa donna si è caduto il mondo addosso, ha detto se neanche quest'uomo può fare niente per me veramente è finita. Poi invece abbiamo visto la storia come noi e ci troviamo un momento in cui questa donna alza gli occhi e intorno a noi non ci sono più gli accusatori e arriva il momento meraviglioso dell'incontro personale con Dio. Lei è Gesù e Gesù che cosa gli dice? Mi chiede ma che hai combinato? Che hai combinato? Che hai fatto? Perché hai fatto questa scelta? No, gli dice ma dove sono i tuoi accusatori? Non c'è nessuno, non c'è più nessuno. Allora nemmeno io ti accuso, va e non peccare più. Questa donna se ne va con un cuore sollevato, con un cuore incredibilmente felice di averla scampata grossa. Ma quel va e non peccare più significa in quel contesto, donna, io oggi sono ancora in forma umana, quindi oggi posso essere stato qui e posso aver fatto il tuo avvocato e averti salvato, ma se lo rifai ti canterà di nuovo e io magari sarò in un'altra città e non potrò intervenire di nuovo in tua aiuto. Non è non farlo più perché non peccare più, perché se pecchi ancora di più la tua condanna sarà maggiore, no, ma solo perché magari fino a che Dio non tornava al cielo non poteva essere presente in ogni mossa. Perché questa storia che comunque conosciamo tutti quanti? Perché noi per tanto tempo siamo stati dalla parte di quelli che c'erano la vita in mano. Io ero uno di quelli che c'erano quelli del Pietro in mano. Se non conosco già quel Pietro di Rosso, non ci vuole avere il Pietro di Rosso. E probabilmente tante volte abbiamo tirato anche delle pietre, prendendoci il diritto di poter essere quelli che giudicavano gli altri. Ma quando poi nella nostra vita ci troviamo dall'altra parte, dalla parte di quello che deve ricevere le pietre, e colui che ti deve tirare la pietra, invece di tenerla chiusa intorno a un sasso, la apre e ti dà una carezza, tu comprendi che cos'è la grazia. E al momento in cui noi comprendiamo la grazia, quindi comprendiamo il messaggio del regno di cui stiamo parlando, dobbiamo per forza realizzare una cosa, che abbiamo un dovere incredibile, abbiamo il dovere di avere queste mani sempre pronte a carezzare, sempre pronte a rialzare, sempre pronte ad aiutare, mai più a tirare le pietre. Abbiamo il dovere di andare davanti a una società piena di donne adultere, piena di donne che non sanno più dove andare, perché se vanno nella religione A saranno giudicate e quindi non possono fare questo, mettendo all'ultimo bando siete, perdonatemi, siete una scifezza. Se vanno nella religione B sarà la stessa cosa, se andranno nella religione C sarà la stessa cosa. E ci sono tante persone che sono sbandate in questa società, persone piene di valori, persone piene di amore, persone che piene di talento, persone che possono dare tanto a questa società, che sono lì e non sanno che esiste colui che è disposto a prenderle in braccio e portarle avanti nella vita, che c'è già stato qualcuno che ha pagato per quegli errori che hanno fatto e che farà, qualcuno che è meno fortunato di noi, perdonate, fortuna nel senso qualcuno che ancora non ha ricevuto una mano per andare dal Signore Gesù. Noi abbiamo il dovere, noi dobbiamo essere dei canali d'amore, non possiamo chiuderci in delle comunità. Io ho aperto una comunità, ma credo che il mio lavoro sia fuori, non sia dentro la comunità. La comunità per me è un luogo di servizio, come dico sempre con Corrado, anzi come mi ha insegnato Giuliano Lorenzo, è un luogo di servizio, un luogo dove noi possiamo dare questo amore alle persone. Vedete, c'è un discorso che io credo fortemente. Io mi domando e dico, come è possibile che tante chiese continuano a predicare la legge, continuano a predicare il peso sulle persone, continuano a predicare il grillo, tante altre cose non conosciamo. e la gente non, davanti alla scelta di passare dalla legge alla grazia, decidano di rimanere nella legge. È una domanda che mi tormenta il cuore, mi tormenta la mente, perché ho vissuto sotto la legge, ho vissuto sotto, devo andare un'altra volta in chiesa. Ma c'è la partita del lavoro, i compagni che hanno ma se non vai in chiesa non sei salvato. E dato che Napoli Coppa di Campioni ci gioca poco, per me era molto pesante. Però c'è un motivo, poi l'ho capito qual è il motivo. Il motivo è che vivere sotto la legge ci permette di poter dire: non è colpa mia. Non è colpa mia. Gesù è dovuto venire lui a rispettare la legge perché era lui l'agnello perfetto, io no. Quindi se io sbaglio, non è colpa mia, è colpa della legge che è difficile. Quindi responsabilità mia, zero. Colpa della legge, è colpa di Dio che l'ha messa troppo difficile. Invece la grazia mi dice: puoi fare quello che vuoi, ma io li amo lo stesso. È come un padre che il suo figlio fa la prima marachella e il papà corre, fa la seconda e il papà corre, fa la terza e il papà corre, fa la quarta e il papà corre. Quando sta per fare la quinta, dice: voglio papà corre un'altra volta. Ma io non la faccio perché mi ama troppo, non glielo do questo dispiacere. A quel punto la responsabilità non è più della legge, non è più di Dio, ma è nostro. Perdonatemi, questa cosa può non piacere a qualcuno, ma è comodo vivere sotto la legge. È estremamente comodo. Mentre vivere sotto la grazia significa essere noi grazia degli altri tutti i giorni. Sapete quanta gente, quante persone incontro con i problemi più incredibili? Persone che hanno problemi sulla loro sessualità, problemi che hanno, persone che hanno problemi veramente a mettere il piatto a tavola, persone che hanno figli con problemi di salute che costa un banco di soldi poterli sostenere. E queste persone sono le persone che hanno la più grande dignità. Sono le persone che quando distribuiamo gli alimenti sono lontani, ti guardano da lontano mentre tu stai distribuendo gli alimenti e ci sta la corsa folle. E io dico sempre a mia moglie: il meglio di questo banco tieni un attimo lì, perché lo dobbiamo dare dopo.
Amen.
Grazie. Dobbiamo darlo dopo. Noi dobbiamo imparare ad avere gli occhi di Gesù. Dobbiamo imparare a guardare oltre. Oltre il comportamento delle persone che si avvicinano a noi. Perché dobbiamo guardare, diceva Gesù, con passione per me. Oggi c'è poca compassione, diciamo. C'è troppa poca compassione. Corriamo troppo nella nostra vita. Lo so, è difficile, questi sono i ritmi, questi sono i tempi, c'è bisogno di guadagnare questo, c'è bisogno di tanti soldi per portare avanti i figli. A me mi hanno dato il balzo che ho fatto anche il secondo. E te adesso come fai? No, tu non fatti il primo, c'è questo. Però noi non possiamo permettere che il fiume, la corrente di questa vita che stiamo facendo ci porti via, ci spazzi via. Non lo possiamo permettere. Perché un giorno Gesù vicino a noi si è fermato ed è scritto: chi dà da bere è come se l'ha dato a me, chi dà da mangiare è come se l'ha dato a me. Noi dobbiamo avere l'intelligenza, il discernimento, la sapienza, chiamatela come volete, di metterci fra le pietre e una donna adulta, metterci fra le pietre e un omosessuale, metterci fra le pietre è un fratello, una sorella. Dobbiamo avere il coraggio di vivere la vita per come ci è stata donata, perché il giorno in cui noi abbiamo incontrato Gesù e abbiamo ricevuto il miracolo della grazia, noi siamo, perdonatemi, non debitori a lui, ma debitori a noi stessi. Noi siamo debitori a noi stessi del meraviglioso dono che abbiamo ricevuto. Questa è una società che ha bisogno di essere cambiata, è una società che ha bisogno di essere rivoltata come un calzino, Perché io non posso vedere i giovani che camminano col telefonino in mano e cercano il Pokémon. Non ce la posso fare a vedere giovani che hanno delle potenzialità incredibili, perché oggi i giovani che nascono oggi non sono come quando sono nato io giovane o Corrado. Oggi vedo mio figlio che se gli dà il telefonino in mano, fra 6 mesi lo saprà usare meglio di me. E come usiamo queste potenzialità? Cercando il Pokémon. Questa è una società che ci vuole rendere stupidi, mentre Dio ci vuole intelligenti, sani. Noi non dobbiamo credere alle menzogne di questa società, noi non dobbiamo credere al fatto che non c'è speranza, che non c'è lavoro, che se Dio ti ha detto di fare un CD, e come faccio? Tu fai il CD se te l'ha detto Dio. Quando Dio mi ha detto per la comunità, ho detto ma si scema. E come fai? Tu non lavori. E me l'ha detto papà. Se me l'ha detto papà, io lo faccio. Ma ci vuole coraggio. Vedete? Diceva quando mettiamo i pesciolini dietro la macchina, no? C'è un solo pesciolino che mi interessa. Si chiama salmone. Il salmone va al contrario. Il salmone va contro corrente. Io ho studiato il più grande rivoluzionario della storia, sono un ex comunista, mio padre era un sindacalista, sono nato con in testa invece la faccia e il martello che suonavano, cioè la videocamera. Io dove vedevo rivoluzione ero lì che la facevo. Dove a scuola mancavano i termosifoni, andavo io dal presidente. Io ho fatto la vita da rivoluzionario. Però quando ho incontrato Gesù, ho capito che significa rivoluzione.
Amen.
Perché non è una rivoluzione interessante, è una rivoluzione d'amore. Noi abbiamo un potenziale. Siamo 20 persone qui, non sapete che cosa significano 20 cuori salvati da Gesù in questa società. Non l'abbiamo capito. In 12 hanno cambiato il mondo. 12. Anzi 11. Poi si è aggiunto Paolo. Non avevano la Bibbia. Non avevano scuole bibliche. Non avevano internet. Non avevano telefonini. Non avevano macchine, ma avevano Gesù. Noi oggi abbiamo le macchine, abbiamo i telefonini, abbiamo internet, le scuole bibliche, la Bibbia, qualcuno la legge anche in inglese, qualcuno impara anche il greco, qualcuno va sulle scritture, sulla scrittura originale è scritto questo, non avete capito? Ok, ma cominciamo a capire. Va, io non ti giuro. È giusta la traduzione, ma non ti giudico, Corrado, sarà sbagliato, nemmeno io ti giudico. Sarà giusto, penso, no? A me già comincia a bastare questo. Vi prego con tutto il cuore, lo faccio ogni giorno della mia vita. Cercate di comprendere chi siamo. Cercate di comprendere il potenziale che c'è dentro di noi in confronto a questa società. Molti di noi qui hanno dei figli. Molti di noi qui hanno dei nipoti, hanno degli amici, hanno una responsabilità nei confronti di questa società che sta andando avanti. Ma veramente vogliamo permettere che fra poco faranno la Bibbia dei Pokémon? Fra poco, invece di predicare su Gesù, predicheremo sul Pokémon. Ai miei tempi le università erano il fuoco. Ai miei tempi i cervelli italiani hanno cambiato. L'Europa e l'America. Oggi se parli con molti giovani, e io amo i giovani, chi mi conosce, hanno difficoltà a leggere e scrivere. Ma non è colpa loro. Li hanno incitrulliti. E c'è una sola speranza. Una sola. Che ognuno di noi si metta davanti a ogni giovane e dica a questa società, ora basta. Ora tu non comandi più su di lui. Perché su di lui ci sono io che insegno la realtà della mia. Sarà difficile, dicevo, tosto. Perché forse a volte quando ci metteremo davanti a queste donne che devono essere lapidate, forse qualche pietra parte. E sapete che colpirà quella pietra? Non colpirà la donna, ma colpirà me e te, fratello. E come ti permetti
chi sei tu per dire a me che faccio il servo di Dio da 30 anni che io non posso mettere questa persona all'ultimo banco? Come ti permetti tu di dire il tuo organista che c'ha gli orecchi? Se ne sta per fare, però ho detto non ti fare quello della Juve, ti prego, perché come ti... a me mi hanno chiamato 54 minuti di telefonata, 50 personalmente gli hanno detto 54 minuti di telefonata per chiedermi tu cosa insegni, tu in cosa credi, e te hanno capito l'insegnamento di Gesù, il Vangelo. E perché mio fratello suona con l'orecchino? Perché tuo fratello ha un talento, perché tuo fratello quando mette le mani sul piano scende l'unzione.
Amen.
Perché tuo fratello ha il cuore rivolto a Dio. Ma c'è l'orecchino, so. Tu ce l'hai l'orecchino, gli ho detto. No, non ce l'ho. Ma non c'è una corruzione. Comincia a sederti, perché poi vediamo se si siede lui, ma comincia a sederti tu. Eh no, e io, Dio mi ha parlato, ho detto che io sono pastore. Ah. E che stai facendo tu come pastore? No, sono in una comunità da 24 anni, sono il mio pastore. Quando il mio pastore va in pensione ha detto che faccio il vice pastore. Quanti anni hai tu? 45. Quanti anni ha il tuo pastore? 48. Occhio. Sta attento che muori prima di lui, perché noi pastori viviamo assai, quindi sappiate, noi pastori viviamo un sacco di anni. Gli evangelisti non lo so, perché poi vanno avanti dietro, fanno la vita, c'è il pastore dice, cioè noi viviamo un giudizio così, cioè è incredibile quello che ci raccontano, è incredibile. Allora che fai, ti metti a combattere? Dopo 54 minuti decisione mi rispondo te. Non ce la posso fare. 54 minuti a dire, ma tu ho saputo che hai avuto due omosessuali in chiesa. E che gli hai fatto fare la Santa Cena. E che si vogliono battezzare. Gli devo cambiare l'acqua. No, mi infettano l'acqua.
Non la mia.
Cioè, la prima risposta che è stata detta, ma rotondamente.
Riesciamo, invece ci stanno tanti. Lo so, ma tu hai detto che predichi me.
Sì, e allora ce ne sono pochi che predicano me. Quindi io posso mandare solo da te. Che fai? Prima pensi che ho detto sì, me lo ammazzo. Mi risolvo il problema. Era ovviamente una provocazione quella che mi ha fatto il Signore. Perché il Signore conosce i nostri cuori, conosce il livello d'amore che riceviamo, conosce il livello di grazia che abbiamo appreso. Ma è una provocazione per farci capire che non si arriva mai all'amore agapeo. Quindi non pensiamo mai, ok, ho capito Gesù, c'ho la grazia nel cuore, nessuno mi può toccare. Quando viene da me quel pastore che sono anni che mi massava, io non hai capito niente perché tu non c'hai la grazia. No, noi non abbiamo la grazia, la grazia ce l'ha lui. Quando noi siamo oggetto di amore per altri, non siamo noi. E ciò che è dentro di noi è opera. E ringraziamo sempre Dio che in quel momento ha saputo toccare le giuste corde per farci ricordare grazie per me, grazie per te. Fratelli, è una responsabilità fare come ha fatto Gesù. E so che lo cominceremo a fare dal giorno in cui da domenica saremo tutti quanti a casa. Anzi da domenica. Lo so perché ho sentito in questi giorni che sono stato a questo raduno che proprio il Signore è andato a toccare ognuno di noi a dirci le cose giuste. Questo non è stato un campeggio normale secondo la mia esperienza. I miei campeggi sono sempre stati, sono stato benedetto, Dio mi ha parlato, ho avuto 27 profezie sulla mia vita, ho pianto, ho ricevuto fuoco da tutte le parti. È stato un abbraccio continuo. Un Signore che ha parlato continuamente alla mia vita, un Signore che mi ha sussurrato forza, un Signore che mi ha detto non andrà là, sarà ancora più difficile, ma lo facciamo insieme. Un Signore che mi ha detto, io qui sto creando un movimento per l'Italia.
Amen.
Corrado, forse l'anno prossimo prenotare due di settimane di campeggio.
Amen.
Forse l'anno prossimo prenotare due di settimane di campeggio. Perché il nostro compito è far crescere il regno di Dio. Il nostro compito è far crescere il regno di Dio.
Ma lo sai perché due? Perché la gente è quadruplica.
Allora deve essere quattro.
Prima.
E allora sono quattro.
È importante cinque il numero della grazia.
Cominciamo da due.
Esageriamo.
Fratello, io amo le persone piene di zelo, piene di gioia, piene di voglia di fare, ma ricordati, a parte questo, ricordati che più ci diamo, più moriamo, più ci diamo, più andremo incontro a quelle che sono le nostre paure più nascoste, perché ognuno di noi, non so perché siamo andati qua, ma non fa niente, perché ognuno di noi ha dentro di sé una stanza chiusa a quattro girate, le catene intorno, il catenaccio, il cartello con la testa di morte guai a chi ci entra, poi viene Gesù, sta con noi, ci comincia a parlare, poi fa, andiamo ad aprire la porta. Oh, quando mai? Quella porta là non si tocca perché ho dimenticato. Io ho chiuso perché l'ho dimenticata quella porta lì. Andiamo ad aprire quella porta. E se non permettiamo a Gesù realmente di aprire quella porta dove ci sono le catene, i catenacci, l'elettricità, i pitbull, cioè di tutto di quello che è dentro quella porta, se non permettiamo a Gesù di curare quella ferita, il fratello sta capendo che sto dicendo. Se non permettiamo a Dio di curare quella ferita lì, noi non potremmo dire grazie per te, grazie per me. Perché quando Gesù avrà curato quella ferita, non con giudizio, ma con suo amore, noi non avremo più imparato dottrinalmente che cos'è la grazia. Noi non avremo più capito che cos'è la grazia perché ce l'hanno insegnata. Noi non andremo più a predicare la grazia perché sappiamo i versetti.
ma insegneremo la grazia attraverso la nostra vita,
amen.
Attraverso i nostri occhi, amen. Attraverso le nostre parole, attraverso come abbracceremo un fratello o una sorella, perché potremo dire grazie a voi tutto e grazie a Dio. Ma dobbiamo permettere a Dio di aprire quella porta. È difficile, ma Dio è bravo perché viene anche con un guento. Man mano che apre, mette pure un guento sulla ferita. Fratelli, voglio chiudere con un'ultima cosa. Quando io ho sentito da parte di Dio questa chiamata, ho combattuto contro tutti e tutti, in primis la mia famiglia, poi ho combattuto contro i miei primi insegnanti, poi ho combattuto contro i falsi amici, poi ho combattuto contro me stesso e continuo a combattere contro me stesso. Ma la gioia che c'è nel vedere gli occhi di una persona che viene da me in chiesa disperata, che nel giro di poche volte che ci incontriamo cambiano, quando vedi lì dove ci sono occhi morti ritornare la luce, quando vedi cuori che non battevano più tornare a battere, quando vedi persone che credevano che non ci fosse più speranza tornare a sperare, perché tu attraverso di lui hai saputo dire non temere, non temere, non c'è più nessuno che ti giudica, non ti giudico nemmeno io. Ma noi non diremo va e non peccare più, noi diremo vieni con me, costruiamo un popolo che possa dire va e vieni con noi. Se c'è una chiamata nella tua vita, se senti forte che qualcosa Dio ti ha messo, con tutto il cuore vivirò, vivirò con tutto te stesso, con tutte le tue forze, con tutte le tue lacrime, perché a volte si piange, con tutte le tue energie, perché poi potrai veramente dire è stata una vita che è valsa la pena vivere.
Amen.
Dio ci benedica.
Alleluia, io ho ricevuto veramente tanto, no? Comprendere il concetto del non giudicare, neanche io ti giudico, se Gesù non l'ha fatto, chi siamo io?
Chi siamo io? Chi siamo io?
Perché vedete il concetto fondamentale che a noi amiamo la grazia quando è applicata a noi, quando deve essere applicata ad altri troviamo sempre qualcosa che non va, perché per noi alla fine Dio conosce il nostro cuore, però gli altri Dio conosce le loro azioni, Dio conosce il nostro cuore, però Dio conosce solo le azioni degli altri, e non è così, Dio conosce quello che c'è dentro il cuore di ogni singola persona. Quindi afferriamo questo messaggio, veramente facciamone tesoro, facciamolo crescere dentro di noi e portiamolo a tutte le persone che possiamo. C'è una grande, grande, grande racconto, e concludo dicendo questo, che quando Gesù vide le folle, dice la Bibbia, ne ebbe compassione, non lo giudicò. E quando Gesù vedeva le folle, stava nel mondo, stava vedendo le generazioni intere, ne ebbe compassione e le vide come pecore che erano senza pastore. Gesù non vedeva le persone, le vedeva a capo. Le vedeva come pecore, pecore senza pastore. E si gira verso i suoi discepoli e dice, la messe è veramente grande, gli operai sono veramente pochi. Pregate dunque al Signore della messe che è? Vedete, Gesù non dice mai pregate al Signore della messe che sa di le persone. Pregate il Signore della Messe che spinga operai, perché il problema non sono le persone, il problema sono gli operai. ed è sempre e sarà sempre così. La responsabilità di chi deve dare grazia alle persone che non hanno bisogno. Amen. Alleluia. Dio continua a benedirci ancora. Fra le 7:30 abbiamo la cena, poi stasera avremo l'ultima serata, avremo l'ultima cena. Ok? E stasera faremo pure la cena del Signore tutti insieme. Ok? Poi domani mattina avremo l'ultima riunione, mio padre concluderà, stasera avremo l'ultima serata e concluderemo con la cena del Signore.